Allora, buonasera, benvenuti a questa serata dedicata al premio Rosolini il Carrubo d'Oro. Siamo giunti alla seconda edizione, ringraziamo quindi quanti sono convenuti in questa piazza, a tutte le autorità presenti, sia civili, militari e religiose. Ricordiamole che siamo al secondo appuntamento, coincide esattamente un anno fa, si consegnava la prima edizione, il premio al dottor Daniele Scipione, pioniere degli amici dei lebbrosi, da oltre 40 anni lotta per questa malattia. E questa sera invece abbiamo ospite della serata, a cui verrà consegnato il premio, un altro concittadino doc rosolinese che dà lustro alla città, e questo è naturalmente è il tema di fondo del premio, della istituzione del premio voluta dall'amministrazione comunale presieduta dal sindaco Savarino, è il dottor Ottavio Arancio. Prima di passare a conoscere a fondo, così in linea sommaria, il dottor Arancio, andiamo alla volta dei saluti e ringraziamo per la sua presenza anche l'onorevole Pippo Giannuso in qualità di rappresentante della regione siciliana, il quale porgerà il saluto ufficiale per quanto riguarda la presidenza della regione siciliana. Prego, onorevole.
Buonasera, non vi possiamo essere stasera onorati di un nostro concittadino che ha queste grandi capacità, ha dimostrato queste grandi capacità, che è alla ribalta della innovazione della medicina a livello mondiale, e sicuramente ci fa onore non soltanto all'istituzione di questa città, ma a tutti i concittadini di Rosolini, perché avere un nostro concittadino che ha fatto tanta strada e sicuramente avrà degli obiettivi ancora più importanti da poter raggiungere, io penso che sarà un grande applauso da parte di questa amministrazione e di tutta la città. Io penso che da questo momento ci siano altri obiettivi che i nostri concittadini possano raggiungere, traguardi così importanti come il dottor Ottavio Arancio. Io lo ricordo quando eravamo ragazzini e oggi lo ricordo ancora meglio, perché il suo viso non è mai cambiato, è sempre il suo viso quello che era 20 anni, 40 anni fa o 30 anni fa. Bene, grazie, io auguro che questo obiettivo, di questo regalo del secondo anno del Carrubo d'Oro abbia quella visibilità per la nostra città e per la gente che parla di Rosolini. Grazie, auguri.
Grazie onorevole per questo intervento, e adesso di istituzione in istituzione scendiamo, andiamo all'amministrazione comunale che, come dicevo poc'anzi, dall'anno scorso ha voluto l'istituzione di questo premio. L'anno scorso, come dicevamo, fu dato al dottor Daniele Scipione direttamente dalla giunta comunale, quest'anno invece in tempi abbastanza lontani si è riunito un apposito comitato voluto dal sindaco, nominato con sei componenti facenti parte del mondo dell'associazionismo rosolinese culturale, e il quale appunto all'unanimità ha deciso l'assegnazione di questo premio. Quindi a presiedere questo comitato, che poi al momento della consegna del premio chiamerò sul palco, c'è il sindaco che porge il saluto a nome della collettività rosolinese.
Grazie, intanto un saluto a tutti i presenti, saluto ovviamente Ottavio. Consentitemi di salutare intanto la mamma, la professoressa Scatà, poco fa dicevo la mia professoressa, e penso di molti di voi, no? Lo è stato al liceo. Voglio salutare anche il papà, l'ingegnere Arancio, che al Comune ha svolto il ruolo di capo dell'ufficio tecnico, che quindi conosce molto bene la nostra città, la macchina amministrativa, molte cose sono state fatte anche quando lui reggeva quell'ufficio. E oggi per me è un momento di gioia. Poco fa, parlando con Maria Vittoria e vedendo tutti gli amici della classe di Ottavio, mi ricordavo quando io da ragazzino facevo il corriere, no? Mi mandavano tutti loro a dividere i quaderni, vai da Maria Vittoria, vai da Ottavio, vai da Rina, e ogni volta giravo. Mi avete fatto girare davvero quei tempi, ma ho avuto modo di ritornare al passato, di rivedere dopo parecchio tempo Ottavio, e lo rivediamo in questa serata dove ci deve consegneremo un riconoscimento, il Carrubbo d'Oro. Ecco, non deve essere soltanto questa serata una cerimonia, un riconoscere, un qualcosa che va riconosciuto ad un nostro concittadino che ha raggiunto vette di eccellenza. Non soltanto questo, con l'istituzione di questo premio abbiamo voluto dare alla città un segnale forte di cultura, mettere al centro dei modelli positivi di persone che con sacrificio hanno realizzato obiettivi importanti. L'anno scorso, lo diceva Pippo, abbiamo consegnato questo premio a Daniele Scipione, una persona che ha conosciuto Madre Teresa di Calcutta, il Papa Giovanni Paolo II, che ha realizzato una scuola con i proventi della vendita dell'ex caffè Senia in India. Guardate un rosolinese quante cose ha fatto. Oggi stiamo parlando di un'altra persona altrettanto importante per quello che ha fatto e sta facendo, ed è per questo che noi lo vogliamo, ne parleremo meglio dopo, lo vogliamo proporre come modello positivo per la nostra città e per i nostri giovani. Perché intanto lui è uno di quello che si dice dei cervelli che sono andati fuori, no? Lui si è realizzato in America, ha studiato in Italia, ma poi ha trovato il suo nucleo centrale della sua attività in America. Ecco quanti nostri compatrioti sono costretti ad andare fuori dall'Italia per realizzare quello che loro hanno. E forse questa è l'unica nota negativa, ma viva Dio, meno male che ha fatto così, perché se lì ha trovato la sua affermazione, grazie ai suoi studi, oggi tante cose possiamo ringraziarlo per quello che sta facendo e ha fatto. Però è anche bello ricordare il fatto che i giovani, lo dico se tra di voi ci sono delle mamme, dei papà, spesso sento parlare i ragazzi di questi tempi e vanno a scuola a studiare soltanto per arrivare subito ad essere promossi e basta, e finisce lì la discussione. Il sacrificio di andare avanti, di studiare, di arrivare ad obiettivi importanti spesso non è più dei nostri giorni. Ormai ci lasciamo educare dalla televisione, da altri modelli. Noi invece vogliamo far capire che con il sacrificio, con la perseveranza, con lo studio si può arrivare a vette di eccellenza, così come ha fatto Ottavio. E Ottavio è un nostro concittadino che vive in America ma ritorna spesso in Italia. Non so quante volte rivieni a Rosolino in un anno. 3, 4, 5 volte. Questo significa che è legato tantissimo alla sua terra, alla sua città, ai suoi affetti, è legato a questo ambiente che l'ha visto crescere. E allora, se guardiamo a questo modello positivo, possiamo anche sperare bene per il futuro. Io la mia impressione, ve lo voglio dire così come mi viene, Ottavio è un grande nell'umiltà, nella semplicità, ha la grandezza di chi è semplice. Spesso per essere grandi, degli uomini di valore, non bisogna fare chissà quali proclami, bisogna fare essere se stessi al meglio ed essere umili, accettando tutti gli altri. Io in questi giorni ho avuto modo di conoscerlo ancora di più e guardate, siamo di fronte ad una persona che tanto sta dando al mondo intero, tanto sta dando al mondo intero. E per me, sindaco di questa città, è un orgoglio, come tutti voi penso, è un orgoglio avere un concittadino che è arrivato a questi livelli. E posso, questa sera proprio ringraziarti dal profondo del mio cuore, perché attraverso te la nostra città è conosciuta nel mondo, ma attraverso te vorrei tanto che i nostri concittadini potessero guardare al futuro con una prospettiva migliore, sapendo che per raggiungere certi livelli bisogna anche fare dei sacrifici. Io, Ottavio, ti ringrazio dal profondo del mio cuore e credo di poterti ringraziare a nome della città di Rosolini. Stiamo dando un riconoscimento a te è poca cosa rispetto alle grandi cose che hai fatto, e ti prego di continuare così, perché so che la tua strada è ancora, puoi dire, c'è tanto da fare per questa malattia, l'Alzheimer, di cui poi parleremo dopo, tanto da fare, ma sono convinto che persone come te riusciranno, forse, non dico, non so se dove si è arrivati, a debellarla, ma quantomeno in qualche modo a curarla. Grazie ancora Ottavio, grazie assai.
Grazie Sindaco, e allora andiamo a conoscere, prima che parli il dottor Arancio, andiamo a conoscere questo personaggio, ripercorriamo assieme le tappe salienti della sua carriera.
Il dottor Arancio nasce a Siracusa l'8 agosto 1957, studia al liceo scientifico Archimede di Rosolini e dopo il diploma si trasferisce presso l'Università di Pisa, dove nel 1981 consegue la laurea e il dottorato di ricerca, discutendo la tesi sul ruolo del NGF, fattore di crescita nervosa, nello sviluppo primario dei neuroni sensoriali. Dal 1981 all'86 si stabilisce a Verona, dove si specializza in neurologia. Trasferitosi in America, ricopre diversi incarichi presso la Columbia University, la New York University School of Medicine e al SANNI. Nel 2004 diviene membro della facoltà di medicina del Dipartimento di Patologia e all'Istituto Taub per le ricerche sulla malattia di Alzheimer e l'invecchiamento cerebrale alla Columbia University, dove attualmente è professore associato di biologia e patologia cellulare. Tra i suoi riconoscimenti ricordiamo il Gimo Ruzzi Fellowship, il premio Fondazione Anna Villa Rusconi e l'Inserm Postvert Fellowship, il Zenith e il TOM. Il dottor Arancio è un neurobiologo cellulare che ha contribuito alla caratterizzazione dei meccanismi di apprendimento sia in condizioni normali che in corso di malattie neurodegenerative. Negli ultimi 10 anni ha aperto la strada al campo dei meccanismi della disfunzione sinaptica nella malattia dell'Alzheimer. La ricerca del dottor Arancio si è concentrata principalmente sugli eventi innescati dalla proteina amiloide. Questi studi, che hanno suggerito nuovi collegamenti tra disfunzione sinaptica e la proteina amiloide, sono di rilevanza generale nel campo della malattia di Alzheimer, sia per comprendere l'eziopatogenesi della malattia che per lo sviluppo di terapie che mirano a migliorare i sintomi cognitivi. Sull'argomento il dottor Arancio vanta numerose pubblicazioni.
Bene, queste le tappe salienti del dottor Arancio, ma come diceva poco fa il sindaco, il dottor Arancio è stato anche uno studente rosolinese al liceo scientifico con tanti compagni che sono attuali, e tra queste naturalmente andiamo a vedere direttamente l'esperienza, o meglio sotto questo aspetto come lo ricorda una sua compagna. Maria Vittoria, prego.
E allora, caro Ottavio, speriamo bene. No, perché forse ricordi qualche cosa che non dovrei dire.
Tutti quanti noi fortunatamente abbiamo commesso delle cose.
Fortunatamente, no, voglio dire, come vedi stasera già ti sei salutato con alcuni nostri compagni. E cosa si può aggiungere o dire, o quale considerazione si può fare dopo queste cose che abbiamo ascoltato? Sentendo, pensavo, quando ultimamente ci incontriamo spesso tutti d'estate o a Natale, e incontrandoci questi compagni di scuola parliamo di noi, tu ci racconti delle tue soddisfazioni, anche se con rammarico, perché sei lontano e avresti preferito questi traguardi raggiungerli in Italia. Quello che ci ha sempre sorpreso e ci ha sbalorditi è la semplicità, la normalità quasi, come tu racconti di queste tue scoperte, dei tuoi studi, ci sconvolge quasi, perché facciamo il paragone pensando che tu hai tutti i numeri e tutte le caratteristiche, le condizioni per poter, lo dico a Rosalenara, caricare di marmellata, cosa che invece assolutamente sei, mi sembra giusto stasera che Rosolini riconosca i tuoi meriti e lo faccia prima di qualcun altro. È giusto che sia Rosolini la prima a doversi compiacere, a congratularti, a complimentarti. e siamo contenti, e commentiamo tra di noi e i compagni questa nostra soddisfazione. Poi voglio dire, già ci emozioniamo quando sentiamo, leggiamo un italiano premio medaglia d'oro alle Olimpiadi, un italiano premio Nobel, se poi pensiamo che questo italiano possa essere siciliano, per giunta possa essere di Rosolini, il nostro orgoglio, non lo so, questo, ti ringraziamo ancora e ti vogliamo ancora dare più entusiasmo di accelerare questi studi perché ne abbiamo tanto bisogno tutti.
Grazie Maria Vittoria, parleremo più avanti direttamente con il dottor Arancio nella seconda fase di questa nostra manifestazione e chiudiamo questa prima parte con l'intervento adesso del diretto interessato per il dottor Ottavio Arancio.
Vabbè, innanzitutto devo dire che per me è un grande onore ricevere questo premio proprio da Rosolini, la mia città, e per questo motivo prima di tutto vorrei ringraziare il sindaco Nino, il comitato d'onore e tutta l'amministrazione che mi ha conferito questo premio. È un premio che per me ha un valore speciale, perché proprio è stato conferito dalla città, dalla mia città, la città dove sono cresciuto, dove ho studiato e nella quale ritorno tutte le volte quando posso, insomma diverse volte all'anno come ho già detto prima, ritorno non solo come ovvio per trovare i miei genitori, ma anche i miei familiari, ma anche per ritrovare tanti amici che fortunatamente nonostante la distanza ho conservato in questi anni, e devo dire fortunatamente perché forse trovo qua, trovando questi amici, compagni di scuola, altri amici, trovo dei valori che sono, saranno sempre validi al di sopra di qualsiasi altra cosa, dei valori essenziali, dei valori più profondi nella vita che vanno al di là dei divertimenti e anche di altre cose che possono sembrare piacevoli, ma che sono sicuramente stanno ad un livello inferiore, più futile, meno importante di certi valori fondamentali. E devo dire che forse sono più fortunato di tante altre persone che sono che hanno lasciato la nostra terra, per esempio 100 anni fa. Adesso il mondo non è più quello che era una volta, è diventato una, diciamo, tutto un villaggio globale, c'è Skype, internet, comunichiamo, il telefono non costa più nulla perché non Skype non paga, insomma tante barriere sono annullate, per cui è vero che sono dall'altro lato dell'oceano, in America, New York, eccetera, ma non mi sento così lontano, mi sento come se fossi qua, non è cambiato nulla, sono sempre uno di Rosolini, lo sarò sempre, la testa è quella che è, cioè, non penso di non essere cambiato, mi piace, lo dico sì, con semplicità, con naturalezza, perché sono fiero di Rosolini, sono fiero dell'ambiente in cui sono cresciuto, di queste cose qua, non ho proprio, ma non so neanche perché uno dovrebbe avere un problema, eccetera, è un posto fantastico. E devo dire anche che sono contento di essere qua, sono contento proprio perché, proprio per le parole che poco prima il sindaco Nino ha menzionato in precedenza, perché il messaggio che un premio come questo dovrebbe dare, un premio per esempio dato a una persona con le mie caratteristiche, è un messaggio che va al di là del valore simbolico, importante, di un premio così prestigioso, è un messaggio che dovrebbe andare proprio ai giovani che vivono a Rosolini, che come me sono nati o cresciuti in questo paese, un messaggio proprio nel quale uno possa pensare che è possibile realizzare tutto, che uno anche i sogni che potrebbero sembrare più impossibili si possono proprio realizzare, non ci sono barriere, è tutto è possibile, basta, dipende proprio da noi, basta crederci a quello che facciamo, basta studiare, basta lavorare, queste sono cose fondamentali, basta crederci, ma è possibile, anche se uno viene dall'estremo lembo meridionale della Sicilia, ma ormai il mondo non è diverso, non c'è nessuna differenza tra qua, là, America, eccetera, siamo tutti uguali, e questo anche
è una prova. C'è un paese, per esempio, il primo presidente è stato dato dei Scipioni. Io mi ricordo quando negli anni 60 in chiesa si raccoglievano i soldi per le droghe, eccetera, l'India, eccetera. Ormai anche l'India è un paese che è cambiato, si è sviluppato, e anche da noi non abbiamo nessuna, abbiamo tutte le capacità intellettuali, tutte queste cose qua, per conseguire tutti quanti i traguardi che noi vogliamo. Basta volerlo e basta volerci credere e ovviamente anche lavorarci. Ed infine un'altra cosa che vorrei dire è che ho la speranza che con una serata alla fine di questa sera, per tutte le persone che soffrono di questa malattia e anche dei familiari, perché anche loro portano un peso notevole, se ne vadano a casa con la speranza, la certezza, direi, che un giorno io o altre persone come me riusciremo a trovare una cura per questa malattia e a sconfiggere questa malattia. È possibile, e ormai purtroppo sono cresciuto, l'età ho 54 anni appena compiuti, e devo dire che se confronto quello che so ora, che sappiamo ora, con quello che si sapeva 20 anni fa, c'è molta differenza. Quindi sono abbastanza fiducioso che un giorno ci sarà la terapia, e speriamo il più presto possibile, ovviamente, perché il peso è troppo per le persone. E infine, per chiudere, vorrei dedicare questo premio ai miei genitori, la mia mamma Paola, anche nota come la professoressa Scatà, che è stata non solo la mia insegnante ma l'insegnante di scienza al liceo qua e tante altre persone, mio padre Enrico, l'ingegnere Arancio, che per tanti anni ha diretto il nostro ufficio tecnico comunale di Rosolini. E per chiudere, una frase che ha marcato un momento cruciale, era un momento critico della mia vita. Ero indeciso, ero stato in America, ero rientrato in Italia e le cose in Italia non andavano bene perché non potevo fare il mio lavoro, la fuga del cervello, tutte queste cose qua sono vere, non potevo, e ero quasi tentato di abbandonare il tutto, magari mettere a fare il neurologo, essendo specializzato in medico di base, qualsiasi cosa, mi trovavo a Verona in quel momento là, e quindi ero quasi tentato di abbandonare. E allora mio padre un giorno mi telefonò e mi disse: Ottavio, tu non puoi fare questo, tu hai sempre sognato di raggiungere, di fare ricerca, di fare queste cose qua, no Ottavio, non devi abbandonare, non devi lasciare perdere, devi invece lasciare l'Italia, ma non voglio invitare le persone a lasciare l'Italia, ma lascia l'Italia che riuscirà a realizzare i tuoi sogni, e non ti preoccupare che noi saremo sempre là in qualsiasi momento a sostenerti, eccetera. Questo è fondamentale. Bisogna crederci nelle cose, bisogna lottare, i momenti brutti ce l'abbiamo, ce l'avremo tutti, sono anche quei momenti che ci fanno più forti, e c'è una cosa fondamentale in un paese come Rosolini, che è la famiglia, questi valori qua, che sono anche importanti anche per riuscire. E ovviamente sono contento di avere tutti quanti voi qua, la mia classe, tutti quanti, vi ringrazio.
Grazie dottor Arancio, naturalmente le ultime frasi non fanno altro che incutere più speranza nei nostri figli, nei nostri giovani. E proseguiamo adesso con la seconda fase. Quando abbiamo preparato così un canovaccio, così in generale, della serata, ci ha stupito veramente la richiesta del dottor Arancio, perché va fuori dalla norma, fuori dalla formalità. Ci ha chiesto lui stesso di volere interloquire con il pubblico presente qui in questa piazza, con qualche domanda soprattutto specifica per conoscere al meglio questa malattia e quali rimedi ad oggi possono essere adottati. Diceva poc'anzi che la malattia purtroppo è una malattia incalzante, e molte nostre famiglie sono anche vivono questa esperienza. Allora, dottor Arancio, per rompere subito il ghiaccio, perché poi diamo spazio anche al pubblico per porre qualche domanda, chiediamo subito: che cos'è questa malattia dell'Alzheimer?
Questa probabilmente voi lo sapete già un po', ne avete un'idea. La malattia è una malattia che colpisce soprattutto le persone anziane, dopo una certa età. È una malattia che colpisce quasi una persona su tre all'età di 80 anni, quasi una persona su due all'età di 85 anni. Quindi è una malattia che si presenta soprattutto negli anziani. Questo non vuol dire che ci deve essere solo negli anziani, ci può essere anche in età molto più giovane, 30 anni. E la malattia si presenta, il sintomo diciamo fondamentale, quello che colpisce tutti quanti, che all'inizio potrebbe essere così, preso sotto gamba, eccetera, è la perdita di memoria.
è una perdita di memoria particolare, è una perdita di memoria a breve termine, cioè noi ci dimentichiamo le cose che abbiamo fatto da poco, non sono, è diversa dal, insomma, il fatto quando noi siamo disattenti e non ci ricordiamo qualche cosa, cioè una cosa ben più profonda, è una persona che, diciamo, ti chiede dopo due minuti sempre la stessa domanda di prima, come se fosse la prima volta, e che non si rende neanche conto del fatto di che non c'è qualcosa che non che ha chiesto la stessa domanda, che ha fatto la stessa domanda. Quindi è una malattia che si presenta come una perdita di memoria a breve termine. Naturalmente col tempo la malattia si evolve, peggiora e a mano diventa più complicata, non è soltanto una semplice perdita di memoria, è una malattia che porta a, diciamo, le persone non riescono più a mano perdono un po' l'indipendenza, hanno bisogno di un'altra persona che li aiuti perché non sanno fare bene i calcoli, non sanno organizzare la vita, tutte queste, e poi col tempo chiaramente peggiora molto di più. È una malattia che generalmente dura negli anziani, o dura 12-14 anni di vita, ed è devastante perché col tempo poi le persone incominciano anche a non, diciamo, possono anche avere la possibilità di conoscere i propri familiari, le proprie cose, gli effetti più chiari. E non è soltanto una malattia devastante per le persone che ce l'hanno, ma anche per le persone che circondano, cioè i familiari naturalmente, che aiutano, eccetera. Cioè, c'è un, diciamo, il prezzo che viene pagato è un prezzo molto, molto elevato. Questo per quanto riguarda i sintomi, questi sono i sintomi fondamentali, principali, e altri, poi alcune persone hanno altre caratteristiche, altri sintomi, non so, ci possono essere allucinazioni, le persone possono essere, andare sui numeri, dare numeri, eccetera, però la perdita di memoria è la cosa principale. Questo per dire le cose in una maniera semplice. Da che cosa dipende? Non so se voi volete fare domande, fate le domande, però come volete voi.
Sì, se c'è qualcuno può fare delle domande. Ricordiamolo che questa serata sta andando in onda in diretta radiofonica dalla RAM, Radio Audizione Mediterranea di Rosolini. Quindi invito qualcuno del pubblico, se vuole formulare qualche domanda, può accomodarsi ai microfoni.
C'è ereditarietà?
Allora, in meno del 5% dei casi c'è ereditarietà. Questi sono, però, in più del 95% dei casi l'ereditarietà non è chiara. Per ereditarietà noi intendiamo una malattia nella quale c'è un gene che è alterato e che cioè, diciamo, è mutato, cioè è modificato, un gene del DNA, dei cromosomi che è modificato e che, se viene trasmesso dal padre o dalla madre al figlio, causa, qualora questo gene mutato viene trasmesso, causa la malattia. Questo succede meno del 5% dei casi. Per il rimanente 95% dei casi, la malattia non è ereditaria in senso stretto, in questo modo qua. Ci sono dei fattori di rischio per la malattia. Il primo fattore di rischio naturalmente è l'invecchiamento. Se uno è abbastanza fortunato di vivere fino all'età di 80 anni, ha diciamo un terzo delle probabilità di prendere la malattia, 85 è una probabilità su 2, quindi questo è il primo fattore di rischio. E poi in aggiunta a questo ci sono altri fattori di rischio, c'è un gene che si chiama ApoE, che a seconda di come è, se è appunto in quel modo là, aumenta il rischio di contrarre la malattia, aumenta. Questo non vuol dire che quelli che hanno quel gene necessariamente svilupperanno la malattia, oppure che quelli che non ce l'hanno non avranno la malattia. Aumenta la probabilità di avere la malattia e probabilmente uno ottiene la malattia, cioè la malattia si presenta all'età precedente, cioè, anticipa rispetto ad altre persone. Poi ci sono anche altri geni minori. Però io onestamente, sinceramente, cioè, mi è successo per esempio di aver partecipato a Storia Rotonda, i giornalisti chiedono una domanda, per esempio c'è la possibilità che uno si controlli se ha quel gene che fa il rischio. E molte persone penso si voglia fare, perché si può fare il genotipo, controllare se ce l'ho o non ce l'ho, ma mi sono accorto che io, così come gli altri 4 scienziati che rispondevano a queste domande, nessuno di noi aveva controllato se aveva quella mutazione nel gene particolare. Perché uno potrebbe pensare semplicemente perché ancora non c'è la soluzione, ma non è soltanto questo il motivo è anche proprio per quello che ho detto, che non è sicuro che uno sviluppi quella malattia se ha quel gene, non è sicuro che se non ce l'ha non la sviluppi. Quindi non è, a mio parere, io personalmente non l'ho fatto e non lo farei. Ognuno è libero, perché noi siamo tutti differenti, abbiamo un modo di vivere la vita in maniera differente, di concepire, quindi ognuno è libero a seconda delle cose personali, di decidere come vuole. Questo è importante, rispetto a tutti.
L'Alzheimer colpisce più le donne o gli uomini?
L'Alzheimer colpisce leggermente di più le donne.
Colpisce,
mi dispiace.
Era un dubbio che si voleva togliere sin da stamattina.
Dottore, prego. Che cosa è differenza c'è tra depressione e quella malattia? La depressione che cos'è? Si può arrivare a quella malattia, oppure la depressione, siccome la faccia una persona, scusate, io non mi vergogno a dirlo, io ho avuto 13 anni di depressione, grazie prima a Dio, con la mia forza di volontà, e i medici sono usciti fuori da me. Ora io volevo dire che la differenza c'è tra depressione e quella malattia, perché se sono combattuto, diciamo, come se sono l'allucinazione, sì, io anche ho avuto questi, un peso che porta sopra le spalle di 1000 kg veramente di prigione, e non so cosa significa, lo so.
Grazie.
Cioè, la domanda è se c'è differenza, qual è la connessione tra l'Alzheimer e la depressione, che differenza c'è? Allora, e questa è una domanda veramente importante, e sono contento che me l'hai fatta, perché l'Alzheimer è una delle, noi medici chiamiamo diagnosi differenziale, cioè bisogna distinguere, differenziale vuol dire che quando una persona si presenta, va dal medico e con dei sintomi, allora il medico decide se ha una malattia o non ha l'altra malattia. Allora, una malattia con cui l'Alzheimer si potrebbe confondere è proprio la depressione, perché molto spesso le persone che hanno l'Alzheimer anche, possono essere anche depresse, e quindi depresse sono depresse appunto per definizione, e quindi hanno degli aspetti in comune, però sono due malattie, alcune persone con l'Alzheimer possono essere anche depresse, però sono due malattie ben differenti che si possono benissimo differenziare. Per tale motivo i medici, quando vanno dal medico, appunto, ha il compito di fare questa diagnosi differenziale. Per cui nel caso, cioè, se io nel caso tu, come ti chiami?
Angelo,
nel caso tu, Angelo, non mi preoccuperei di se svilupperò l'Alzheimer. Tu hai le stesse probabilità di sviluppare l'Alzheimer delle persone che non hanno avuto la depressione, capito? Come a me e come a qualsiasi altra persona, la stessa possibilità. Invece poi quando uno va dal medico, i medici generalmente, chiaramente il medico di base manda dello specialista, così fanno dei test psicologici, e per test psicologici non vuol dire se una persona è pazza o non è pazza, no, è test di comportamento, di memoria, nella quale determinano, cioè si può capire se la persona è, diciamo, può avere l'Alzheimer. Quindi sono dei test particolari, chiedono alle persone di fare, di eseguire diversi compiti, e se non li seguono male possono anche fare diagnosi di Alzheimer. C'è un sistema abbastanza, insomma, lo specialista però riesce bene a capire in quale stadio della vita è. Certamente un'altra cosa a cui tutti quanti noi dobbiamo stare attenti è quello che quando abbiamo 60 anni, 70 anni non siamo gli stessi di quando abbiamo 30, no? È normale, io per esempio ho bisogno degli occhiali, ma è per leggere, quando ero sul liceo fortunatamente non ne avevo bisogno, e questo succede anche con la memoria, piano piano la memoria va giù, ma è normale, non è, certamente se va più giù degli altri allora c'è da preoccuparsi, però se c'è un po' di perdita di memoria non bisogna terrorizzarsi, fa parte dell'invecchiamento come le rughe, come le altre cose.
Certo, io ho due domande volevo farti. La prima, esattamente i tuoi studi di che cosa sono occupati? Cioè, vuol dire, la tua specializzazione nella malattia qual è? Poi l'altra, dicevi poco fa, sulla cura. A che punto siamo arrivati per la cura dell'Alzheimer?
I miei studi. A me è sempre piaciuto andare un po', diciamo, controcorrente. Cioè, se la maggior parte delle persone che lavoravano sull'Alzheimer hanno lavorato per 10-20 anni su questa sostanza beta-amiloide, cercavano, che è una proteina che si accumula nel cervello delle persone che hanno la malattia. Tutti quanti hanno cercato di toglierla dalla testa, cioè bloccarne la produzione, bloccarne o cercare di eliminarla così. E invece io mi annoiavo, cioè, cercavo le mie cose diverse. Per me il lavoro è anche un divertimento, un gioco, devo essere stimolato dalle cose, quindi cosa ho pensato? Beh, all'inizio, quando ho cominciato a lavorare solo sull'Alzheimer, prima lavoravo sulla memoria normale, eccetera, ma da 11 anni circa, 12 anni anzi, cercavo di studiare gli effetti della beta-amiloide, anziché di studiare come veniva prodotta la beta-amiloide o come si accumulava. Cioè, cercavo di interferire con il, in termini inglese, target, cioè vorrebbe dire con le cose che vengono attaccate dalla beta amiloide, e cercavo quindi di agire a valle della beta amiloide per capire i meccanismi che erano coinvolti o disturbati o distrutti dalla sostanza beta amiloide, con l'idea di usare questa strategia per fare delle terapie che possono aiutare le persone con la beta amiloide. E poi, dopo aver fatto queste cose qua per un po' di tempo, con gli anni mi è venuta fuori un'altra idea. Naturalmente devo dire, non è che sia solo io, cioè io dirigo un team di ricercatori, così cerco di fare un lavoro di equipe, che sarebbe impossibile fare tutto da sé. Ho pensato bene a un'altra cosa, ma mi sono chiesto: ma perché questa sostanza beta amiloide si accumula, cosa succede, che cosa fa? Prima del lavoro che avevamo fatto noi, tutti quanti pensavano che questa sostanza beta amiloide era là nel cervello delle persone dal momento in cui siamo nati, ma che non avesse nessun significato, una specie di spazzatura nel cervello di nessuna rilevanza, nessuna importanza, che poi quando la malattia inizia, per qualche motivo si accumula nel cervello, ma altrimenti nei periodi normali le persone hanno questa proteina che nel nostro cervello non avesse nessuna funzione. E invece io ho pensato, ma cerchiamo di vedere invece se ha una funzione, perché magari comprendendo la funzione normale di una proteina, se questa proteina ce l'ha, questa funzione, si potrebbe anche capire come mai il meccanismo si altera. Ebbene, quello che abbiamo scoperto è che la proteina ha una funzione normale, nel cervello normale, fin dal momento in cui siamo nati, bambini, eccetera. E questa è proprio l'opposto di quello che fa quando abbiamo la malattia. È necessaria per la memoria, cioè la sostanza beta amiloide, normalmente con questa sostanza beta amiloide riusciamo ad apprendere. Quando invece si sviluppa la malattia succede proprio l'opposto, se ne produce molto, si accumula molto nel cervello di questa amiloide e quindi blocca la memoria. La stessa cosa che è necessaria, che fa bene e fa male. La stessa cosa che succede, per esempio, non so, il diabete, per esempio, no? Il glucosio, no? Il diabete. Il glucosio è indispensabile per la vita, le normali funzioni dell'organismo. Chiaramente quando i livelli di glucosio aumentano è causa il diabete. E allora è proprio la stessa cosa. E questo cosa vuol dire? Uno dice, vabbè, tu sai un'altra cosa, pazienza, la mettiamo nel libro, eccetera. No, è importante perché se per esempio tu dai troppa insulina, dopo vai in coma perché dai troppa insulina. Quindi queste cose sono importanti perché sapere queste cose, perché un domani le persone cercheranno di ridurre le rendite di questa sostanza beta amiloide e lo dovranno fare, ma fino a controllare anche quanto riducono questi livelli. Queste sono cose fondamentali. Per esempio quest'anno c'è stato la Lilly è una
grossa compagnia farmaceutica, che aveva provato un farmaco che il compito era quello di ridurre i livelli di beta amiloide. Ebbene, quello che hanno ottenuto è quello che noi avevamo predetto in base ai nostri risultati, cioè che le persone normali perdevano la memoria proprio perché si interrompeva la funzione normale della sostanza beta amiloide. Questo è il modo di approcciare tutto, sono le cose che noi stiamo facendo, e ci piacerebbe tanto nel futuro cercare di capire com'è che questo equilibrio tra la sostanza beta amiloide si altera quando comincia la malattia, e soltanto in base a quello che abbiamo scoperto noi che si potrà trovare appunto cosa va a male quando c'è una malattia.
Bene, proseguiamo con qualche altra domanda.
Grazie. Io ho due domande. La prima se il malato è consapevole di essere affetto dalla malattia, e la seconda se in qualsiasi caso una malattia degenerativa, cioè va a peggiorare oppure può manifestarsi in maniera solo lieve.
Sì, il malato soprattutto all'inizio della malattia, dei primi anni, è consapevole della malattia. Poi col tempo naturalmente le cose possono cambiare, anche se non lo so se veramente anche col tempo l'ammalato non è consapevole della malattia. Questo è difficile da capire, perché è difficile comunicare con l'ammalato poi in un certo punto, però all'inizio sì, è consapevole della malattia. È una malattia neurodegenerativa, sì, è una classica malattia neurodegenerativa. Infatti quello che succede nel cervello delle persone con l'Alzheimer, oltre per esempio alla produzione di questa sostanza beta-amiloide, c'è un'altra proteina che si accumula nel cervello di queste persone e si chiama tau. È una proteina che riempie tutte quante le cellule del cervello e quindi ne altera la funzione, e poi col tempo anche questa malattia si accompagna anche a morte dei neuroni cerebrali, cioè scomparsa di questi neuroni, cosa che succede normalmente, ne abbiamo miliardi, quindi non è un problema, però insomma piano piano il cervello si riempie di queste altre proteine e quindi si degenerano, quindi è una malattia neurodegenerativa, quando è Alzheimer, facendo tutte le diagnosi differenziali delle altre malattie. L'Alzheimer è circa il 60% di tutte le demenze, il 60% delle demenze è Alzheimer, le altre sono demenze vascolari, altre cose.
Sono medico di medicina generale, quindi la domanda, diciamo, è frutto dell'esperienza. Una domanda abbastanza banale. A parte il fatto che servirebbe anche sapere se c'è modo di prevenire questo tipo di malattie e quali sono i fattori di rischio. Per esempio per le altre malattie noi abbiamo fattori di rischio che vanno, ne hai già detto uno, l'ereditarietà, per altre malattie non so, abbiamo l'obesità, il fumo, la sedentarietà. Ecco, se per l'Alzheimer c'è un fattore di rischio di questo tipo comunque legato a fattori ambientali. La seconda è quella, la domanda un po' più banale, che ci viene un po' fatta ogni giorno dai nostri pazienti: ma io per la memoria che sto perdendo cosa devo prendere? Grazie.
Bene, sono contento di aver fatto questa domanda, perché è una domanda che naturalmente tutti quanti ti chiedono, eccetera, cosa posso fare, perché è giusta, no? È quello che tutti quanti dobbiamo pensare di fare. Allora, questo è quello che si sa. Allora, da studi fatti si sa che le persone che da giovani erano più, più intellettuali, però diciamo più interessate alle cose della vita, più avevano un modo di parlare, più
complicato di interagire, così queste persone, questi sono stati fatti, studi fatti proprio in America, in conventi di suore che con i quali si può seguire bene tutte queste cose qua, anche perché poi venivano nello stesso, cioè non sono facili questi studi da fare, quindi devi prendere dei gruppi abbastanza simili eccetera, con i quali hai anche tutto quanto ben documentato. Comunque in questi casi qua mi sono accorti che quelle che avevano da giovane, anche a 25 anni, una attività verbale più, diciamo, complicata eccetera, più complessa, no complicata, complessa la parola giusta in italiano, tendono a sviluppare l'Alzheimer di meno e dopo. Questo prima. Poi un'altra cosa che aiuta molto, è stato, diciamo così, si è notato, è che l'attività fisica aiuta molto. Persone che tendono ad avere, anche ginnaste, che tendono a fare attività fisica, tendono a sviluppare la malattia dopo e ad averne di meno. E dobbiamo un po' considerare il cervello un po' come una specie di muscolo, più uno si esercita, fa ginnastica, eccetera, più costruisce, in questo caso più usa il cervello, più interessato alle cose della vita, costruisce una specie di riserva che torna utile nel momento in cui ne ha bisogno, quando le cose con l'età vanno un po', diciamo, non sono più come quelle quando siamo giovani. Un'altra cosa che aiuta molto, per la quale noi dobbiamo reputarci fortunati, è il tipo di dieta, la cosiddetta dieta mediterranea, il pesce, le cose, verdure, tutti i cibi che contengono sostanze antiossidanti sono, diciamo, anche questo si pensa che, e ci sono degli studi che dimostrano che si riduce il rischio di, diciamo, di ottenere la malattia. Quindi sostanze antiossidanti possono anche essere così, possono essere anche utili. Detto questo, devo anche dire che questi sono gli studi così, non è che diciamo, andando a mangiare pesce la mattina e la sera riusciamo a evitare la malattia. Sono gli studi che devono essere confermati, comunque condurre una vita sana è sempre utile, perché non so, anche cose tipo colesterolo eccetera, queste qua, oppure anche la pressione alta, tutte queste cose qua naturalmente non aiutano a tutta la vascolarizzazione del cervello, e quindi è bene cercare di condurre una vita sana, perché poi, diciamo, costruiamo già proprio da quando siamo bambini un po' anche il nostro futuro, e anche questo ha un'incidenza nella malattia di Alzheimer, così. Purtroppo il fatto che viviamo a lungo, che è una bellissima cosa, è anche il rischio maggiore di avere la malattia. Nella vita forse non si può avere di tutto, quindi bisogna. Però io penso anche che tra qualche anno riusciremo a, diciamo, a prolungare la vita ulteriormente ed a dare alla vita, anche con varie medicine, eccetera, una qualità migliore. Eventualmente tutti dobbiamo, insomma, passare, però così. L'altra domanda me l'hai fatto?
Cosa dobbiamo prendere per la memoria che ce
l'ha? Ah, cosa dobbiamo prendere? Cerca, allora, la cosa migliore, appunto, potresti prendere antiossidanti, questo qua, dei miei amici così all'NIH, appunto, mi hanno suggerito di prendere antiossidanti. E quindi questa è una cosa che io darei se uno vuole provare, insomma, alle persone. Non c'è la certezza che funzionino veramente, però non fanno male, quindi uno potrebbe anche prenderlo. E poi è molto importante cercare di mantenersi attivi nella vita, interessati alle cose della vita. Questo è importante, perché il cervello, appunto, se non esercitiamo molto nella vita, avrà delle riserve maggiori e aiuterà molto.
Diciamo che io prima della depressione ero più giovane, ero un ragazzo di ragazzi, ho 18 anni, ho avuto
il problema di una ragazza non può capire le persone fino all'età di 32, 32. E dopo che mi è passata la depressione, non so che cosa è successo nel mio vita. Ho acquistato tante qualità, so cantare, so recitare, so fare il la mia intelligenza, non so il cervello che cosa è successo, lo possono confermare tutto il nostro libro. Io credo,
va bene Angelo, diamo il tempo di rispondere al dottore, dai. Prego.
Dottore, volevo capire se c'è una differenza sostanziale tra un paziente affetto da Alzheimer italiano che riceve la terapia in Italia e se c'è differenza rispetto all'America.
La percentuale di avere la malattia è uguale. Non cambia. Come terapia? No, non c'è nessuna differenza. Le medicine che vengono date alle persone con l'Alzheimer sono di due tipi. Al momento attuale sono uguali in America e in Italia, in tutto il mondo. Una si chiama Aricept, l'altro è la memantina, in America si chiama Namenda, in Europa non so. Ma comunque le vengono date, si trovano ovunque. Ho detto prima che il mondo è diventato piccolo, eccetera, e questo è vero. Io non credo che nella medicina in generale al giorno d'oggi ci siano se c'è qualcosa che funziona veramente, chiaramente inizierà in un posto, non si sa qual è, ma dopo qualche mese, se la cosa funziona, passerà e va in tutto il mondo. Non ci sono queste barriere, questi segreti, ci possono essere le cose finanziarie, qualcuno si arricchirà, eccetera, però non è che qua avranno meno farmaci o di farmaco, di là c'è la soluzione e qua non c'è, magari ci potrebbe essere uno o due mesi di differenza, ma non di più, questo proprio sono sicuro al 100%. Noi scienziati non agiamo in questo modo, il nazionalismo eccetera. L'America è il paese al mondo in cui si produce di più, però devo dire la verità che gli americani che fanno ricerca ce ne sono pochi, la maggior parte sono persone di tutto il mondo come me, nel mio laboratorio sono 25 persone, è un po', abbiamo le bandierine e la mappa del mondo, tutti posti dove vengono, e quindi non esiste, non c'è. Fortunatamente siamo persone aperte. Viviamo anche il nostro lavoro con semplicità, in questo modo. Beh, ci sono quelli che hanno un suo periodo, eccetera, ma dipende dalle personalità. E poi se uno trova la risoluzione vuole farla sapere a tutti.
Io sono presidente di un'associazione di volontariato, l'AIAS di Rosolini, che si occupa di Alzheimer. Dal 2009 abbiamo aperto un centro a Pachino che ci ha messo a disposizione nell'ospedale di Pachino l'ASL di Siracusa e quindi operiamo in questo. Vorrei pubblicamente intanto ringraziare l'amministrazione di Rosolini, siccome noi siamo volontari e quindi abbiamo delle spese, chi ci sostiene? Una delle amministrazioni e la più costante è stata quella di Rosolini. Detto questo, e vorrei però pregare il sindaco di non dimenticarsi di sostenere la chiesto come battuta. La domanda che volevo...
Tremonti permettendo.
La domanda che volevo fare, qua c'è difficoltà di oggi riconoscere che il proprio familiare è ammalato di Alzheimer e quindi di conseguenza mandarlo in una struttura adatta. Allora qual è la domanda che io volevo fare a lei stasera? È questa: il lavoro di gruppo, frequentare un centro, stare insieme, per esempio noi facciamo musicoterapia, eccetera eccetera, lettura dei giornali, attività fisica durante tutto il giorno, questo aiuta a frenare, io le dico la mia esperienza e in tanti soggetti ci ha aiutato, ma vorrei sapere da lei a livello scientifico tutta, il lavoro di gruppo soprattutto, il ricordare, il cantare le canzoni, perché e come diceva lei, le cose passate le ricordano, le canzoni antiche le cantano tutte benissimo. Ora vorrei dire, tutto questo aiuta, e se aiuta, perché tanti ancora hanno dubbi su questo?
Sì, può, direi la risposta è può aiutare, dipende anche molto dalle persone. Per alcune persone aiuta e non c'è dubbio, è stato dimostrato eccetera, altre persone invece non se la sentono, non vogliono, perché dipende anche da quanto la persona è aperta, no? Perché andare in un gruppo con altre persone significa interagire con altre persone, ci sono delle persone che interagiscono più facilmente, altre che interagiscono meno facilmente, però è importante che queste cose esistano, perché le persone che alle quali va di partecipare a queste cose, eccetera, possono andarci, sono contento che ci siano, non so molto di quello che succede qua da questo punto di vista, cioè queste terapie di accompagnamento, però senza dubbio in America ci sono e sono valide e molte persone le seguono, quindi sono contento che ci siano anche qua e le persone sicuramente non dovrebbero avere nessuna remora a partecipare a queste cose, perché effettivamente possono essere utili, però questo non vuol dire che debbano essere utili per tutti quanti, però sì, possono essere utili, sono importanti queste cose.
Lei ha parlato che è una malattia che colpisce anche la famiglia, cosa può fare la famiglia per far vivere meglio la malattia al malato?
La famiglia deve capire che la persona è malata prima, e che quello che succede non è colpa della persona, accettare la persona per com'è, e quindi avere tanta pazienza, perché è facile dal medico dire questo, pazienza, eccetera, cioè, avere pazienza, perché non è colpa dell'ammalato, seguire la persona e seguirla mano a mano, non abbandonarla, non lasciarsi andare, accettare. Io anche penso che sia molto importante il modo in cui uno ha costruito la propria vita, per come si vive la propria malattia. Cioè, la malattia c'è e quindi non se ne può fare a meno, però immagino la persona che fa la mano per la memoria, chiaramente se questa persona è sola, e queste cose si costruiscono durante la vita, non si costruiscono in un giorno, chiaramente si penserà, no è ovvio, no? Senti perso, no? Perché se perdi te stesso, perdi la tua personalità, e quindi aumenterebbero le tensioni, eccetera. È importante il rapporto che si è costruito durante la vita per affrontare la malattia. Questo è fondamentale. La malattia non è bella, non è piacevole, però se uno ha un rapporto con i propri familiari, sono sicuro la malattia la può affrontare meglio, e i familiari debbono avere tanta pazienza, e non è se una persona non si ricorda una cosa lo chiede 250 al quadrato la stessa domanda, non è colpa della persona, la pazienza si ripete eccetera, le cose cercare di dirle in maniera semplice, la memoria è una cosa, per memorizzare le cose è molto importante l'attenzione, quindi magari lo ripeti più fortemente, come quando imparavamo le poesie, non ero bravo a imparare le poesie a scuola, più cerchi di bombardare il tuo cervello, più metti in magazzino l'informazione nel cervello, certo poi uno deve cercare di evitare, ci sono le cose che complicano l'apprendimento, appunto abbiamo parlato prima un po' la depressione, se la depressione certamente non aiuta, se la persona però è circondata da un ambiente bello attorno, questo sicuramente aiuterà la malattia, e vivere la malattia in un paese piccolo, in un ambiente come quello di Rosolino, sicuramente è meglio che vivere in una grande città, eccetera, perché ci sono altre cose, insomma, nella vita, no? E poi la persona che ha la malattia, cioè è vero che magari non si ricorda quello che ha fatto 2 minuti prima o 1 minuto prima, però certe cose rimangono sempre, l'affetto, certe cose, il modo di sentire, quello là ti rimane sempre, no? Rapporto madre-figlio è un rapporto che non viene interrotto dalla malattia, almeno per tanti tanti anni della malattia, quello no, non viene interrotto, è meglio di altre persone che magari hanno la memoria.
Bene, ci avviamo a conclusione di questa.
La risposta voglio io, quella. dice vabbè lui perché
se mi può dire che cosa è successo, a volte è successo il mio genero, ma diciamo di bambino e
Angelo,
voglio sapere cosa è successo nel mio cervello e come faccio recendo un pazzo diventa una come può farsi diventare un pazzo un artista e tutta l'opera Dio che è grande oppure che il mio cervello si sono avanzate certe cose, è una domanda che io lo so che è difficile, no, è difficilissima, se lei ci può arrivare me la dà,
no, il, cioè io non direi che è difficile rispondere alla domanda, non ti potrei dare da medico una risposta così, però è una bellissima domanda.
Io riflettevo sulla tua affermazione che hai ribadito adesso, allenare il cervello eccetera eccetera. Io ho avuto un'esperienza in famiglia, nella mia grande famiglia, le menti più vivaci della mia famiglia erano zio Salvatore Figura, una mente eccezionale, e suo fratello Luigi. Brillanti, tutte e due sono cascati dentro questa cosa, ma è un'eccezione oppure c'è una percentuale di questo?
Generalmente è proprio l'opposto, però è, quando si fa la statistica, come la favola del trilustra, proviamo, ci mangiamo con due polli,
eccetera, siamo in tre. La statistica 2 su 5 dei 5 fratelli Figura hanno avuto questa cosa. Ma i più brillanti, tra l'altro.
Normalmente non è così, però la statistica dice l'altra cosa.
Bene, chiudiamo così con gli interventi. Adesso passiamo alla conclusione con la consegna ufficiale del premio. Quindi chiamo adesso i componenti della giuria, che praticamente il comitato d'onore che ha stabilito di assegnare il premio al dottor Arancio. Allora, il Paolo Blanco, presidente dell'associazione Filmalt, ma attualmente che ricopre la carica di assessore comunale al bilancio. L'avvocato Alberto Boccheri, che non è presente per problemi personali, Salvatore Magri, anche lui è assente, la professoressa Giuseppina Milceri, presidente dell'Archeo Club di Rosolino e cultrice di Storia Patria, il dottor Salvatore Spadaro, presidente del Comitato Scientifico REIL, e il professor Corrado Occalvo, presidente dell'Associazione Cultura Dintorni Club Famiglie Rosolini, e il responsabile del decimo settore, il dottor Salvatore Covato, segretario di questo comitato. Salutiamo il comitato e chiamerei sul palco, li ha tanti tanto declamati all'inizio della manifestazione, i genitori del dottor Arancio. Prego ingegnere, prego professoressa. Ecco, allora prima della consegna del premio il sindaco fa un'omaggio floreale alla professoressa Scadala, mamma del dottor Ottavio Arancio. La foto di rito. Adesso andiamo con la consegna del premio, ma prima ascoltiamo la motivazione che il Comitato ha dato nell'attribuire il premio al dottor Ottavio Arancio.
Premio il Casupo d'Oro al dottor Ottavio Arancio per il suo impegno nel campo della ricerca medica e in particolare per i suoi approfonditi studi americani relativi alla malattia di Alzheimer e per aver dato lustro internazionale alla nostra città, alla nostra Sicilia e alla nostra Italia.
Un applauso, ecco. E con la consegna del premio chiudiamo questa manifestazione, ringraziamo tutti gli intervenuti e quanti ci hanno ascoltato tramite l'emittente radiofonica Radio Ram. Buona serata e a risentirci, o meglio arrivederci al prossimo anno.